Noi abbiamo al telefono Andrea Pino, che si trova in questo momento in un trenino. Andrea!
Un fantastico treno, sì, perché è una storia lunga in realtà, non dovevo trovarmi in questo treno, sto provando a nascondermi nel cesso, mi ho occupato, quindi rimango qua, insomma, siamo arrivati.
A posto.
Siamo arrivati, vedo Pisa Centrale, sono arrivato.
Ah, ma sei arrivato a casa?
No, ormai casa mia è Livorno, quindi devo cambiare e andare a Livorno.
Ma dove sei in giro? Dove... Raccontaci un po'.
No, in realtà ero andato ieri alla Feltrinelli di Firenze a presentare, a fare l'anteprima del testamento. Quindi ieri a Firenze diciamo che è uscito un giorno in anticipo, mentre in realtà nel resto d'Italia esce oggi. E quindi ho pensato, vabbè, non ci vado in macchina perché il centro di Firenze è irraggiungibile. Sono andato con un buon vecchio treno, tutto qua.
Ah, molto, molto semplice. Sarai peraltro anche alla Feltrinelli qua a Bologna
Assolutamente, venerdì.
Per presentare questo nuovo disco. Anzi, questo disco, questo esordio solista. Allora, gli Zen Circus, l'avevate annunciato tutti e tre, insomma, si prendono un periodo di pausa per fare uscire dei lavori solisti. Pam, e tu te ne esci fuori con questo Il Testamento, 14 tracce, un'ora di musica bella tosta. E dov'era tutta questa musica, Andrea?
Gli ultimi due anni diciamo che nelle camere d'albergo nel tempo non molto, insomma, ricavato da un concerto all'altro, da un disco all'altro di Zen, anche se alcuni pezzi addirittura hanno 7 anni, 2 in particolare. Insomma, diciamo che è una roba che ho sempre cullato e curato, aspettando il momento giusto, aspettando soprattutto che con gli Zen ci fermassimo, cosa che sapevamo avremmo fatto un giorno, per motivi proprio fisiologici, perché abbiamo chiuso con 6 anni praticamente di tour ininterrotte, 600 date, insomma, una roba da Guinness dei primati praticamente. Era tutto nascosto lì, nelle camere d'albergo, il tempo che avevo libero. Era tanto tempo che lo volevo fare in realtà, quindi ho soltanto aspettato il momento giusto.
Le canzoni quindi immagino che nascano più o meno come nascono quelle degli Zen, cioè chitarra e voce e poi il resto.
Ma in realtà sì e no. Tra l'altro questo è uno dei primi dischi insieme a Nati per Subire con cui ho cominciato a, insomma, sperimentare degli arrangiamenti utilizzando anche le nuove tecnologie. Io sono uno che ci arriva sempre dopo in realtà, e quindi un anno fa ho avuto il mio primo portatile, ragazzi, diciamo che ho utilizzato anche molto lui.
Allora, dicevamo che appunto c'è un approccio magari appunto modernissimo, come si diceva un tempo, con il computer.
Poi, modernissimo in realtà, nel senso che comunque ho sempre utilizzato la buona vecchia chitarra, però essendo un progetto solista, comunque non avendo una band, in realtà avevo una carta bianca, no, sul suono che poteva avere, perché in realtà non c'era un suono che potesse essere mio in qualche modo, quindi ho utilizzato quello più che altro per capire cosa avrei potuto fare. E poi però mi sono affiancato con degli amici e grandissimi musicisti come Giulio Favero, Sanzio del Teatro degli Orrori, perché sono abituato ad avere una band, io sono cresciuto con le band, quindi insomma i Zen sono stati la mia casa per una vita, e quindi insomma avevo bisogno di qualche altra faccia umana intorno a me, diciamo.
Ecco, a che punto sono entrati gli altri musicisti che poi credo ti accompagnino anche poi nel tour che ti vedrà qui a Bologna a metà aprile, insomma?
Assolutamente, sarà un tour fantastico, anche perché alla fine miscola il Teatro degli Orrori e Tres Orchestra. Ci sono alcune, almeno, diciamo che almeno il Teatro degli Orrori e Tres Orchestra sono alcuni dei miei gruppi italiani preferiti. Ma in realtà è tutto nato da me e Giulio del teatro, perché è una vita che noi dicevamo che avremmo dovuto fare qualcosa insieme, ma non abbiamo mai avuto il tempo oggettivo. Poi un giorno, non mi ricordo precisamente quando, abbiamo scoperto che l'anno in cui saremmo stati fermi noi sarebbe stato l'anno in cui sarebbe stato fermo anche il Teatro degli Orrori. E allora lì ci è venuto praticamente automatico. Quindi da lì diciamo che è nata, insomma, la collaborazione, quindi negli ultimi 6-7 mesi, diciamo, sono gli ultimi 7 mesi di lavorazione che Giulio è entrato dentro come investitore di produttore, quindi anche Franz, mentre Enzo di Tres Orchestra sarà solo dal vivo come quarto membro.
Ecco, i suoni del disco sono più pesanti di quello che uno si possa aspettare, sia per quanto riguarda i suoni delle chitarre, in cui magari si sente di più la produzione di Giulio Ragno Favero, ma anche per quanto riguarda le percussioni, che sono spesso veramente, veramente molto tese, quasi metal.
Assolutamente,
quasi
assolutamente
metal.
Ma perché in realtà fare la prima cosa che ho pensato è che non avrei voluto fare un disco folk alla Gen Circus, perché sarebbe stato secondo me troppo stupido da un certo punto di vista, e poi anche perché quel lato della produzione musicale sono 15 anni che lo vado a sperimentare con gli Zen e continuerò a farlo con loro, però in realtà c'è un metallaro dentro di me.
Bravo, come si chiama veramente il metallaro dentro di te? C'ha un nome, gli parli?
Ma in realtà sarebbe stato Duncan, come un bellissimo nome il metallaro.
Duncan, va bene.
Potete chiamatemi Duncan, no, perché le cazzate, io vengo da comunque tutta una serie di ascolti noise, punk, che insomma ritornano, sono ritornati dopo anni e fuori, quindi insomma in realtà è un po' colpa di Giulio, ma vi assicuro che se piacesse sentire i provini che ho mandato a Giulio non ci credeva nemmeno lui, perché erano veramente forse più pesanti di come li abbiamo poi in realtà fatti, quindi cioè, è rimasto abbastanza basito anche lui in effetti.
Senti, invece un'altra cosa che mi è venuta in mente è questa: hai l'occasione di fare un disco solista e di fare, come dicevi tu, più o meno quello che vuoi. Mi sembra però che anche in questo caso tu abbia tantissima voglia di suonare, certo, ma di utilizzare le canzoni per raccontare, per parlare tanto. Ho notato che ci sono un paio di brani, adesso se vado a riprendere la scaletta potrei anche dirti quali, in cui ti lasci un pochino andare in una coda più legata soltanto ai suoni, eccetera, eccetera. Insomma, parli, racconti un sacco, non hai mai pensato di dare più spazio alla musica?
Assolutamente, un giorno che non molto lontano lo faremo, spero e credo con gli Zen. In realtà questo progetto era anche la voglia di raccontare velatamente, in realtà ogni canzone c'è una parte della mia famiglia, non per nulla il disco si chiama Il Testamento, che ha varie sfaccettature, ma anche quella di lasciare una parte della storia della mia famiglia abbastanza disfunzionale, ma come più o meno credo tutte le famiglie, e quindi sì, è stato un disco sia musicale ma anche molto concentrato sulle liriche. In realtà un giorno la musica prenderà il sopravvento, ve lo assicuro, in realtà l'ha fatto anche in questo disco, in realtà, però diciamo che tutto era basato da un concetto di fondo che avevo ben chiaro da 2 anni, che era quello di parlare non tramite storie della mia famiglia, parlare della famiglia come intesa come convivenza, come primo approccio della convivenza civile di un essere umano, effettivamente questo è. E quindi nulla, insomma, una storia abbastanza lunga e complicata, penso che la cosa migliore da fare sia ascoltare il disco e le canzoni.
Ecco, è piuttosto duro, diciamo che non la mandi a dire nel disco, una cosa che è abbastanza tipica anche del tuo modo di scrivere per gli Zen Circus, però di qua mi sembra che ci sia ancora più rabbia, che non sia soltanto un testamento, ma di conseguenza anche una confessione e anche a volte delle accuse.
Assolutamente, le accuse sono però tutte rivolte a me stesso, perché penso nel disco viene fuori pesantemente questa cosa, che io e quindi noi, insomma in generale, siamo i nostri peggiori nemici. Non c'è niente, nessuno peggio di noi stessi che possa fermarci da fare le cose. Quindi tutte le accuse del disco sono tutte rivolte contro di me, lo dice bene una canzone, il lito medio che vai facendo, giratelo contro, perché la differenza è tutta nello specchio.
È stato liberatorio, una domanda molto banale, mi rendo conto, però alla
assolutamente, assolutamente, infatti il video che è uscito ieri si chiama La Festa della Liberazione, parla proprio di quello. Proprio esattamente di quello.
Ecco, volevo infatti concludere la nostra chiacchierata proprio parlando del video e parlando anche insomma della diretta ispirazione che ha questa canzone, cioè Desolation Row. Come mai? Raccontaci un po' come nasce questo
in realtà,
pezzo.
In realtà è decisamente per caso, mi ricordo anche forse la città, probabilmente era Pescara, comunque da quelle parti dell'Italia con gli Zen, e una notte in albergo, avevo letto abbastanza presto, però non mi addormentavo, e ho sentito Bob Dylan, come praticamente faccio, non ti dico ogni giorno, ma molto spesso, perché lo trovo fantastico nell'aver creato ai suoi tempi un modo di scrivere nuovo, in realtà. Sono molto affezionato ai testi di Bob Dylan, sono commosso, dopo anni che non lo facevo, perché in realtà la conosco ovviamente da quando sono piccoletto. Allora ho cominciato a buttare giù una canzone che in realtà non era la stessa canzone, perché aveva accordi completamente diversi che però si assomigliavano, ma aveva molto spesso la stessa metrica. E niente, poi tra l'altro mi ero completamente dimenticato che un certo signore abbastanza conosciuto, che si chiama Fabrizio De André, aveva già fatto la versione, una versione in italiano di Desolation Row, ma vi assicuro che mi è venuto in mente solo dopo, me l'ero completamente scordato, perché sono un grandissimo fan di Bob Dylan e mi ero completamente dimenticato di quella versione, quindi sono andato a sentirla, tutto tornava. Io mi chiamo Andrea per colpa di De André, una canzone sua, e Bob Dylan è stato uno dei miei ispiratori a livello di liriche, tutto tornava, insomma, diciamo che è stato un buon modo per onorare entrambi.
Allora, il testamento esce oggi e Appino sarà alla Feltrinelli qua a Bologna venerdì e poi sabato 13 aprile al Locomotive per il tour appunto del disco. Allora, considerando che abbiamo mandato già nei giorni passati le canzoni, diciamo, legate ai video, quindi che Il Lupo Cattivo Veglisse di Te, primo estratto, e La Festa della Liberazione, scegli un brano con il quale concludere la chiacchierata e dici anche perché hai scelto proprio quello.
Allora, fondamentalmente sceglierò il primo, nonché la title track, che è Il Testamento, appunto, perché fondamentalmente un testamento si fa, insomma, quando c'è un morto, e diciamo che il disco comincia col morto, in realtà, quindi comincia con, diciamo, i 10 motivi per cui una persona, in questa canzone, decide di salutare la vita col sorriso, ed è dedicata, insomma, a Mario Monicelli, che si è lanciato, insomma, dalla finestra del suo letto d'ospedale, perché aveva scelto che la morte se la sarebbe presa da solo e non la morte stessa, e questo l'ha fatto a 90 anni, quindi non certo un augurio, un'istigazione al suicidio, ma un'istigazione alla scelta, fondamentalmente.
Allora ascoltiamo la traccia che apre, che dà il titolo a quest'album, si chiama Il Testamento, e abbiamo avuto al telefono l'autore, direttamente da un mezzo di locomozione chiamato treno, Appino. Grazie Andrea per essere stato ancora una volta qui a Maps.
Grazie a voi per aver supportato questa telefonata viaggiante.
A presto, grazie, ciao.
A presto, grazie a voi.